infatti. Allora, se volete intervenire in diretta, scrivete sulla pagina, la pagina Original Street Grooves, giusto?
C'è la pagina della Radio Sonar, c'è la pagina di Original Street Grooves.
Ok, se volete intervenire in diretta, andate sulla pagina Facebook di Radio Sonar Original Street Grooves, potete scrivere delle domande.
Ciao. E insomma, la trasmissione è iniziata così, non c'è bisogno nemmeno di presentazione. Questa è Original Street Grooves, giovedì 20 dicembre, ultima puntata del 2018. E abbiamo in studio, come avrete già potuto ascoltare, Amir.
Yo, ciao a tutti.
Ciao Amir, grazie della tua insomma collaborazione, nonostante il traffico, nonostante le vicissitudini di dicembre.
Un delirio, stavo arrivando qui, stavo facendo tardi, stavo venendo con la metro. Ho avuto la malsana idea di affittare una macchina e mi sono imbottigliato nel traffico di Roma, quindi per chi conosce Roma sa bene che stare chiusi e fermi in mezzo al traffico è una follia. Infatti alla fine ho lasciato la macchina, mi sono messo a correre e sono arrivato.
Ma tanto guarda, chi ci ascolta è abituato al ritardo, perché ce n'è sempre una in qualche modo, o so problemi tecnici o il ritardo mio, insomma, quindi tranquillo, sei entrato subito nello spirito.
Sì.
Insomma, Amir, vabbè, io ti presento perché magari ci sta qualche ascoltatore più giovane che non ti conosce a fondo, perché tu non sei un, anche se sei uno che oramai bene o male ha una fama abbastanza diffusa, però non sei uno che sta nell'ambiente da ieri, insomma.
Non ci sto da ieri, dico la verità, non mi sento proprio old school, perché devo dire che quando ho iniziato io c'erano altri molto prima di me, quindi diciamo la scuola, diciamo, da cui appartengo è quella che è un po' di mezzo tra tutta la parte old school, proprio di Sangue Misto, Colle del Fomento, tutto quel movimento lì, e quello che è arrivato dopo, quindi a metà strada, uscito nel periodo che c'erano Club Dogo, Mondo Marcio, Fabri Fibra a livello mainstream, e quindi è una via di mezzo, non è proprio rappresentare l'old school, però insomma sì, ci sto in giro da un bel po'. Ho iniziato il primo mixtape dove ho messo una strofa, era nel 1997, quindi fatevi due conti, dal 1997 ad oggi, e lì ho scritto la mia prima strofa su un pezzo con Masito che si chiamava Niente.
Esatto.
Era sul mixtape di Piotta, La Banda del Trucido, mixtape storico romano.
Mixtape storico che chi conosce l'hip hop romano e direi anche nazionale, insomma, dovrebbe in qualche modo conoscere. Poi comunque hai fatto parte del Romzu, girato l'Italia con Colle del Fomento, tempi di
Scienza. Ho fatto di tutto. Te giuro, veramente, lo dico senza vantarmi, lo dico proprio non per vantarmi, lo dico per il proprio dire ho fatto tutto quello che potevo fare da quando ho iniziato ad oggi, nel senso ho iniziato con i Colle del Fomento, Romzu, quindi ho preso quella strada, diciamo, più autentica dell'hip hop vero, veramente real hip hop negli anni 90. Ho seguito tutto quel percorso, poi ho iniziato a fare cose indipendenti. Mi ricordo il primo contratto che ho firmato era con Vibra Records, quindi con un'etichetta indipendente storica. Da lì poi ho fatto dischi con le major, ho fatto un disco anche grazie alla Prestigio Records, che è stata la prima etichetta che ha investito proprio su di me.
Me la ricordo.
Major, ho lavorato con il cinema, ho collaborazioni internazionali, cioè ad oggi posso dire sono arrivato a 40 anni, ho fatto 40 anni qualche giorno fa.
E allora pure auguri, insomma.
Ti ringrazio. Mi riguardavo indietro e dicevo, beh, ho fatto un sacco di robe e sono proprio contento della mia carriera, perché ad oggi non posso dire di non essermi giocato qualche carta. Devo dire una cosa, rispetto ad altri artisti, lo dico, anche di Roma, io non ho mai, diciamo, avuto il timore di lanciarmi e di provare a fare qualcosa anche fuori dagli schemi, diciamo, no, dell'hip hop autentico. Quindi ho provato a fare cose per le pubblicità, ho fatto musica per il cinema, ho fatto canzoni anche che sono andate in radio. Quindi ad oggi posso dire di aver fatto tutto, dai mixtape al mainstream, all'indipendenza, ad arrivare ad avere una mia etichetta, quindi investire non solo su di me, ma anche su altri artisti. Quindi ad oggi me la sono giocata tutta e sono contento, e l'appello proprio mio ai ragazzi è quello di non farsi troppe paranoie, troppe pippe mentali, perché alla fine conta solo fare buona musica. Io posso fare buona musica, posso fare del rap bellissimo con una major, e posso fare del rap scadente anche da indipendente essendo underground. Non deve, secondo me, passare il messaggio che chi è underground fa hip hop figo vero e chi sta nel mainstream fa schifo, perché altrimenti tutto quello che abbiamo seguito dagli Stati Uniti da quando avevamo 15 anni non ha senso, perché tutto quello che ci arrivava in Italia ci arrivava come? con le major, con le multinazionali, i public enemy, tanto osannati, erano un prodotto poi alla fine commerciale che girava in tutto il mondo. Quindi, insomma, la mia battaglia l'ho portata sempre avanti anche su queste tematiche.
Diciamo che di base c'è la qualità, poi viene dopo l'entità, se uno vuole essere più underground o più fruibile al grande pubblico, insomma, dipende pure dal modo in cui ti poni, ma la qualità è la base, insomma.
La qualità è il pubblico che ti permette di fare un disco come vuoi tu ed avere comunque un seguito, fare dei concerti. Cioè, in America, artisti, chiamiamoli mainstream, sono per me artisti che io seguo, rispetto, come Jay-Z, come Nas, non possiamo dire che sono artisti underground, no?
Direi
e
no.
Noi li seguiamo. E
magari sono partiti dall'underground, ecco, però hanno mantenuto uno spirito intatto anche quando sono diventati
major. Sì, dico una cosa
major.
Di cui tanto si parla sempre in Italia, questo termine underground che viene tanto usato spesso a sproposito, cioè underground in Italia è passato come se tu fai musica, non hai tanto pubblico, vendi 3 copie e quindi dici no, ma io non voglio fare musica commerciale, sono underground. È una cazzata, perché tu puoi essere veramente anche hardcore e avere dei numeri altissimi, come i Colle del Fomento,
esatto,
che sono tornati da poco, come tanti altri che fanno hip hop autentico, ma non posso etichettarli come underground rap. Non esiste proprio l'underground rap, esiste il rap, poi c'è quello più seguito, c'è quello meno seguito. Lo sai, ci sono tantissime sfumature.
Mi sembra fosse DJ Premier che una volta disse questa cosa riguardo l'underground, che in italiano tradotto letteralmente significa sottoterra, no? Lui disse: si chiama underground, ma non perché a noi ci piace stare underground, ma perché voi ci tenete underground, no? Perché se noi avevamo la possibilità di uscire dall'underground.
Bravo.
Poi, ripeto, dipende da come se ne esce.
Infatti, però penso che nessun artista, diciamo, si rifiuterebbe di avere un grande pubblico e di fare un tour davanti a migliaia di persone dentro uno stadio. È strano che un artista, insomma, rifiuta questo e preferisce fare musica per pochi. Poi c'è chi anche lo fa, io lo rispetto e va benissimo.
Ah beh, certo, certo. Insomma, come potete subito aver capito e come io immaginavo, non c'è bisogno di fare domande con Amir, perché lui è sempre un fiume in piena, c'ha tantissimi progetti in corso, poi ne parliamo piano piano.
Sì, sì.
Ricordiamo agli ascoltatori di Radio Sonar, chi ci sta ascoltando in radio, che c'è quindi anche una diretta Facebook sulla tua pagina, giusto?
C'è una diretta Facebook sulla mia pagina per chi sta seguendo, e poi se volete potete andare sulla pagina di Radio Sonar oppure la pagina Facebook di Original Street Grooves e fare delle domande se volete in diretta e io vi rispondo.
Grande, grande.
Chi la sa seguire la pagina? Qualcuno di voi la sa seguire?
Adesso la seguiamo, la seguiamo.
Seguiamola.
Quando fanno le domande nessuno le vede, giustamente. Intanto facciamo, senti, io partirei, poi facciamo un excursus col tempo che abbiamo della tua carriera, però vorrei far partire il tuo ultimo pezzo, se
vai,
non sei contrario, che si chiama Soldi e Gioielli.
Yes.
Magari ce lo sentiamo, poi ci parli al volo.
Va bene.
Di tutto, ok?
Vai.
Quindi vai Simone con Soldi e Gioielli. Amir, Original Street Grooves.
Torno ancora a casa scavalcando cancelli, vinco con l'amore contro pistole e coltelli. Torno ancora a casa scavalcando cancelli, vinco con l'amore contro pistole e coltelli. Cresciuto calpestando questi San Pietrini, beats e rime, quelle sneak, streni coi graffiti. Da quando sono nato sotto questa lupa, la mia armatura felpa col cappuccio sulla tuta. Non vesto Gucci, no, non vesto Fendi, non mi interessa come li spendo. Questa società mi voleva un fallito, in fila zitto dietro la bandiera di un partito. Ma questa vita l'ho guardata in faccia, gli ho detto ti do 2 secondi e scasca. Cuore ghiacciato, l'anima in Alaska, un dito medio a tutto il mondo con le mani in tasca. Fa troppo freddo qui, ci si congela, l'amore alla deriva in barca a vela. È un viaggio senza meta, fuori vena, un bacio in bocca ad occhi chiusi, un udi alla
schiena. Non parlo di soldi, non parlo di gioielli, non parlo di soldi, non parlo di gioielli, non parlo di soldi, non parlo di gioielli. Se tu ce n'hai tanti danni un po' anche ai miei fratelli. Non parlo di soldi, non parlo di gioielli, non parlo di soldi, non parlo di gioielli, non parlo di soldi, non parlo di gioielli. Se tu ce n'hai tanti danni un po' anche ai miei fratelli. Arrivo da TP, da solo io un dream team. E se voi siete plug, me chiamatemi Kingpin. Sciroppo viola dentro quelle teste vuote, è divertente ma ogni tanto c'è chi muore. Giro a testa alta nella notte come Tuff, rispettato dai migliori e che AKA serietà. Fotti con la mia realtà diventi stupido, subito ho capito che se dubito non sarò mai subito. Serio come Jaime, leggendario come Sin, sono Amir, sky's the limit come B.I.G. Dalla merda ho preso il meglio, sono diventati fiori che ho piantato nei miei sogni e si trasformano in canzoni. Boss della mia vita perché decido da solo, la missione è essere esempio di chi sta fuori dal cuore e prende il volo. è il futuro che mi cerca, non rincorro. Riscrivo la storia, la migliore. Non parlo di soldi, non parlo di gioie. Non parlo di soldi, non parlo di gioie. Non parlo di soldi, non parlo di gioie. Se tu ce n'hai tanti, danno un po' anche ai miei fratelli. Non parlo di soldi, non parlo di gioielli. Non parlo di soldi, non parlo di gioielli. Non parlo di soldi, non parlo di gioielli. Se tu ce n'hai tanti, danno un po' anche ai miei fratelli.
Questo era Soldi e Gioielli, l'ultimo brano uscito pochi mesi fa,
sì,
no?
Sì, sì.
Di Amir, prodotto da G Romano, e io l'ho trovato un pezzo fresco e con un beat bello potente, come dicevamo fuori onda. Che dici, Amir? Ci vuoi parlare un po' di questo concetto?
Sì, sì.
Si capisce subito, non c'è bisogno
di... Sì, dice, non parlo di soldi, non parlo di gioielli, se tu ne hai tanti, danne un po' anche ai miei fratelli. Dice sta cosa, dice, visto che ci sono tanti rapper che tutti i giorni stanno lì in diretta a far vedere quanti soldi hanno, hanno tanti soldi, io dico, il mio appello è di avete tanti soldi, allora datene un po' a chi non ce li ha.
Magari, capito? Si potesse
Quindi
fare.
Questo è semplice. Poi il concetto di essere... Partire dal basso, diventare anche ricchi e tornare ad aiutare la comunità è un concetto molto hip hop. In America questa cosa avviene. In America potete vedere che a Natale ci saranno i soliti grandi rapper, 50 Cent, Jay-Z o tutti questi che andranno nelle strade dove loro sono cresciuti a regalare scarpe, abbigliamento ai ragazzi, a dare da mangiare, partecipano, tipo tu vedi, che ne so, un rapper famoso in America che a Natale taglia il tacchino per strada e dà il tacchino ai barboni, cioè esatto. Una roba hip hop molto figa. In Italia questa cosa qua non c'è, arriverà probabilmente, ci sarà un'evoluzione intorno a questo. Ancora c'è il concetto di fare i soldi, ho fatto i soldi, so figo, ti mostro quanti soldi ho fatto.
Adesso non voglio entrare nel discorso, quindi, troppo largo, però fa parte, credo, di un concetto di individualismo che secondo me in Italia è ancora molto presente, anche
sì,
a livello generale, a livello di società e non solo a livello di hip hop e di musica, perché purtroppo c'è un pensare prima a se stessi e poi alla propria comunità che ci limita, secondo me, anche a livello politico e culturale,
sì,
questo è il mio punto di vista. Si va poi a riflettere nel mondo dell'hip hop, che però è assurdo perché l'hip hop nasce proprio come contrapposizione a questo.
Bravo. Allora, questo qui secondo me ci fa capire come in Italia l'hip hop non ha quel background culturale che c'è negli Stati Uniti. È normale, la mia storia, mia, è simile a quella di alcuni rapper degli Stati Uniti, la mia è di qualcun altro.
Certo.
Venire dalle periferie, venire da una situazione di disagio, riuscire ad uscire da quella situazione, ma io quando sono riuscito piano piano ad uscire da quella situazione, 2006-2007, quindi avevo firmato un contratto con una major, ero in televisione, ero, diciamo, famoso, quindi stavo in giro e tutto, mi fermavano per strada, io sono ritornato a Torpignattara sempre a fare le mie cose, sempre a partecipare ai laboratori con i ragazzi, sempre cercando di dare il mio supporto, il mio esempio ai ragazzi, di dirgli io ce l'ho fatta a modo mio, con la musica, con l'hip hop, sono riuscito ad uscire da quella situazione di merda in cui ti trovi anche tu e puoi farlo e dargli un esempio. Quindi qui si parla di background culturale dei rapper italiani. La maggior parte dei rapper italiani non hanno un background di vita simile. La maggior parte dei rapper italiani vengono da buone famiglie,
esatto,
non c'è niente di male. Però ovviamente questo qui non permette, diciamo, questo processo.
Sì,
perché io ritorno a Torpignattara ad aiutare i ragazzi della mia zona. Chi è cresciuto ovviamente ai Parioli, a Monteverde, magari non ha proprio l'interesse di tornare nel suo quartiere ad aiutare la comunità perché non c'è il bisogno di farlo.
Non ha mai conosciuto il bisogno,
bravo,
d'aiuto.
Bravo, no? Mentre quindi... nelle periferie c'è. Quindi se potete andare nelle periferie romane, milanesi oggi, troverete anche i rapper che rappresentano quella realtà. Mi piace perché tra i nuovi, chiamiamoli, della scena trap, chiamiamola così, ci sono degli artisti di cui ho scoperto le storie dietro e mi sono, comunque, mi hanno affascinato.
In questo sono figli dei tempi, perché purtroppo
tempi,
rispetto
sì,
a 20-30 anni fa, quando nascevamo noi come generazione hip hop, tra virgolette, c'è più disagio oggi, no? Anche
sì,
a livello economico e sociale. Ce n'era anche prima, adesso è più diffuso purtroppo, e quindi i figli di questa generazione qua sono quelli che fanno trap, che quello va
sì,
di moda adesso, e quindi in loro c'è un disagio che magari poi esprimono in maniera che può essere più o meno discutibile,
certo,
però insomma, diciamo noi, cioè, noi intendo vecchia generazione, tu come rapper nato negli anni 90 eri più anche intenzionato a esprimere tramite i testi il disagio che vivevi, no?
Assolutamente, io rispetto magari ad altri che avevano incentrato la loro carriera, il loro rap esclusivamente sull'autocelebrazione, lo stile, la tecnica. Io ho sempre cercato di raccontare, perché avevo da raccontare, avevo tante tante cose da raccontare che non raccontavo fino al momento prima di iniziare a rappare. Quindi quando ho iniziato a rappare, vedevo che quando scrivevo sentivo che avevo proprio un mezzo potente, dicevo io ho questo mezzo potente e posso raccontare tutto quello che mi è successo da quando ero piccolo ad oggi. E invece sentivo gli altri che rappavano solo di stile, sono il king, spacco sopra il beat. A un certo punto io dicevo, boh, il rap per me, dire solamente spacco sopra il beat, quanto sono fico, era veramente sfruttarne una piccola parte.
Esatto. Ci allora, sta pure quella
ci
parte
sta,
lì,
ci sta, assolutamente. Infatti io ho sempre cercato di mediare. Certo. Ci sono altri rapper, ad esempio, delle posse, il movimento posse, sì, sì, che usavano il rap solo per comunicare messaggi, quindi sì, avevano proprio bypassato tutta la parte dello stile, la metrica, la tecnica.
E loro avevano infatti erano male equilibrati al contrario, no?
Bravo,
non,
sì,
non
sì,
vivevano
sì,
infatti
quella roba,
erano
là
visti un po' come cosa collaterale.
Bravo, io invece mi sono trovato un po' in una via di mezzo, perché venivo dalla scena hip hop, quindi ero un breaker, ho fatto graffiti per tanti anni, ancora una mia passione il writing. TRV, The Riot Vandals, saluto tutti i vandali all'ascolto. TRV, la mia crew, siamo sui libri, abbiamo fatto la storia, abbiamo scritto sulle metro di Roma tanti tanti anni fa, insieme a Jaime, insieme a tanti altri, insieme a Crash Kid e tanti, Yo Ice, Napal, tutti quelli che hanno dato vita al
qua
movimento.
Qua parliamo di
graffiti,
nomi, per chi non li conoscesse, che hanno fatto la storia dell'hip hop e dei graffiti a Roma, quindi non parliamo di nomi detti così. Non è che
sì, sì, non è che... Quindi diciamo, la mia storia ad oggi, lo posso dire, è una via di mezzo, è così, perché io non sono né uno che rappresento le posse, i centri sociali o quel movimento lì, ma non sono nemmeno un rapper che nelle sue canzoni non diceva niente o che parlava solo dello stile dei beat. Quello l'ho fatto nella prima fase ed è giusto, perché certo, tu automaticamente all'inizio vuoi confrontarti con gli altri rapper e vuoi dimostrare a loro che tu lo sai fare e lo sai fare bene. Poi dopo, quando cresci di età, io iniziavo ad avere 20 anni, mi è nato un figlio, avevo mio padre in carcere, avevo mille cazzi, e quando scrivevo non riuscivo a rapparti solamente di quanto ero fico. Mi veniva automaticamente di raccontare la mia vita e sentivo che c'erano persone che si rispecchiavano. Però attenzione, non erano persone che erano parte della scena hip hop, era la gente comune. E allora lì ho iniziato a riflettere, ho detto la mia musica può rappresentare la gente, non i b-boys. I b-boys sono persone che fanno parte di una comunità di Roma, dell'Italia, della nazione in cui vivo. Allora io ho iniziato a raccontare, a rappresentare la gente, la popolazione, il popolo, chi viene dal basso, chi lavora, chi si spacca il culo, non chi fa i beat, chi rappa e chi fa gli scratch. Quella è una roba per me, ormai già non c'è bisogno neanche di dirlo.
Bravo.
Capito?
A tal proposito, visto che hai detto questa cosa, io farei ascoltare uno dei tuoi primi pezzi, che da quanto ho capito anche leggendo il tuo libro è quello che, uno di quelli che tu consideri come tra i più importanti della tua carriera, quello che un po' ti ha presentato,
sì,
insomma, al pubblico.
Diciamo una cosa anche alla gente che sta ascoltando.
Ah, come no.
Potete scrivere, giusto, le domande, se volete, direttamente sulla mia diretta. Noi ora le leggiamo e vi risponderemo.
E man mano rispondiamo.
E man
certo,
mano
sì,
rispondiamo.
Sì, fatto bene a ricordarlo.
Sì.
E dicevo, farei sentire questo pezzo che è tratto dal tuo primo album, diciamo, solista, perché tu hai fatto prima un disco con Mr. Phil,
sì,
no? Che si chiamava Naturale, che risale al
2004,
e poi è uscito Uomo di Prestigio, che è stato il tuo primo album,
2006,
diciamo, con solo il tuo nome in copertina, che era appunto Amir, e da questo album qua ci ascoltiamo una delle canzoni, secondo me, più importanti dell'hip hop italiano, che è 5 del mattino.
Questa è una storia vera, è la mia storia. Stanno toccando le mie cose, non posso farci niente. Sto in piedi con le mani, in testa fermo in un angolo. Mia madre piange, mio padre è lì vicino. Quando guardo l'orologio, 5 del mattino. Il mio destino diventa il mio assassino e mandandomi a fanculo si sdraia sul mio cuscino. Partono minacce, intimidazioni, il commissario va da mio padre, inizia a fare nomi, descrive situazioni di chili e milioni, a una qualsiasi risposta gli girano i coglioni. Io non so cosa fare, tremo impaurito, mentre ho davanti un tipo che mi tiene sotto tiro. Un altro apre un cassetto, prende le mie foto, sfoglia la mia vita come fosse un gioco. Ridono e scherzano, niente di nuovo, no. Mia mamma distrutta e loro non si commuovono. Provocano mio padre e il Sayed Issa, per farlo agitare gli danno del terrorista. Tanto lo sappiamo che nascondi delle armi, mio padre che non cede, non vuole accontentarli. E magari io potessi accoltellarli, fare un favore al mondo uccidendo sti bastardi. Già da bambino mi stavate sul cazzo e se ho vissuto nella merda è solo voi che ringrazio. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, e da quella prima volta una strada si è interrotta. Li prendono con forza, li portano fuori, mia mamma sta svenendo e non dimentico i dolori. Bruciore dentro al petto, cade il mio rispetto, io sempre più legittimato a premere un grilletto. Mi ritrovo da solo, alle 7 del mattino, io e il mio cuore da bambino, in mezzo a tutto sto casino. Quello che posso fare, chiamare mio cognato. A pizza tutto al prato, nel furgone abbandonato. È la solita routine, rinizia l'altra fila, io in fila e via la sfiga, botte di gin. In mezzo a una strada, senza neanche una casa, fumando tutto il giorno, uccidendo ogni giornata. E i miei amici non sapevano un cazzo, io tutto a posto per non sentirmi in imbarazzo. Ferita aperta che non si rimargina, quello che ho visto io la gente neanche lo immagina. Giorni in cui l'aria qui pesava tonnellate, ho parlato con la fame e non sono passate. Mai visto sempre lindo, fresco e pulito, ma non mi conoscevi bene, adesso l'hai capito. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, e da quella prima volta una strada si è interrotta. Sono stato condannato il giorno in cui sono nato in questo stato, figlio di un immigrato, re Bibbia, regina. Io ci ho quasi vissuto e le parole di chi non c'è stato valgono uno sputo. Mi parlano di una giustizia che ancora rifiuto, è un sistema sbagliato e io l'ho conosciuto. Con il tuo distintivo io non ci discuto, l'odio chiama odio, passo e chiudo. Tornate adesso, ora che sono armato di parole che vi schiacceranno come un cingolato. E se Dio vuole, mi compro pure il tuo commissariato quando il sole tornerà a splendere sul mio abitato. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, è da quella prima volta una strada si è interrotta.
Allora, 5 del mattino, Amir, dall'album Uomo di Prestigio. Lui ci dice che anno è, perché io per gli anni sono negato, non mi ricordo l'anno.
2006.
2006, e è un pezzo che, insomma, descrive quello che hai passato in qualche modo, no? Nella tua giovane età, insomma, lo descrivi anche nel libro. Poi parliamo anche del libro, sì. Vivo per questo, di Amir.
Guarda, la canzone 5 del mattino lo racconto nel libro, proprio lo racconto in breve perché è una storia lunga.
Sì.
Allora, Re Bibbia è un posto dove sono stato sempre a trovare mio padre. Poi non ci sono più andato per tanti anni, mio padre è tornato a casa. E poi per caso, un giorno, senza sapere niente della mia storia, mi invitano a fare un concerto. Entro dentro, faccio il concerto, sono tornato a casa. Stavo in macchina con Primo, l'ho raccontato nel libro.
Sì, sì, c'è sul libro.
Quindi io a Primo gli ho detto: ah, lo sai che mio padre stava in carcere qui? E Primo mi ha guardato, non mi ha detto un cazzo. Cioè, mi ha detto: ah, davvero? E ha continuato a guidare. Boom. Quella roba là mi ha fatto capire che potevo dirlo.
Aprirti. Non...
E quindi l'ho raccontato. Allora, un'altra cosa, ci sono delle domande. Allora, Andrea Giulio.
Vai.
Andrea Giulio dice: comunque il forte prenestino ha sempre spinto i Colle, Noize, eccetera, eccetera. Tu non ti senti di far parte di quella gente? Io mi sento di far parte della scena hip hop romana, assolutamente, ma non posso dire, sarebbe scorretto dire che io faccio parte della scena rap dei centri sociali romani, perché quella scena romana ha una storia ben definita, scritta anche su dei libri che vi consiglio di leggere, e quindi sono Assalti Frontali, AK-47, E se vogliamo allargarci a tutta Italia, vi posso tirar fuori ovviamente tutti i nomi che conoscete: 99 Posse, Lion Horse Posse, Piombo a Tempo, ma anche poi per arrivare, diciamo, alla generazione un po' dopo, Luix.
Esatto.
Quindi io ho semplicemente specificato che non faccio parte per una questione anagrafica di quella generazione. Quella generazione oggi hanno di età 50 anni, io ne ho 40, quindi io sono quella un po' dopo. Non ho detto che mi rifiuto di essere associato ai centri sociali, assolutamente. Ho detto faccio parte di una via di mezzo. Non era quella scena lì, non era quella di oggi. È una scena, l'abbiamo detto prima, ne parlavamo con Claudio, dove noi non ci potevamo neanche permettere, diciamo, di scegliere. Dici no, vado a fare le cose solo lì, solo nei centri sociali, solo nelle gem. Noi facevamo le cose dove c'era lo spazio per farle.
Esatto.
Quindi, e l'ho detto anche nel libro, per un periodo i centri sociali sono stati l'unico posto dove ci facevano andare, potevamo fare quello che volevamo senza far pagare il biglietto alto. Quindi i centri sociali hanno avuto una storia molto importante, un ruolo importante nella scena hip hop. E questa cosa qua la specifico, l'ho raccontata nel libro, quindi mi dispiace, Andrea Giulio ha capito male. Tutto qua.
A posto. Ma forse, diciamo, magari non voleva far polemico, voleva sottolineare. No.
Infatti, poi Patrizio dice...
Salvi invece ci dice, dipende pure, riguardante il discorso di underground e mainstream che facevamo all'inizio, dipende pure se la casa discografica ti lascia fare la tua musica. Dice, a quel punto preferisco rimanere nell'underground e farmi apprezzare per quello che sono, invece di vendermi a un'etichetta che non mi rappresenta e non mi fa essere me stesso, insomma.
Allora, questa qui è la leggenda più grande che c'è nell'hip hop italiano, sfatiamola. Allora, nessuna etichetta discografica ti chiamerà mai per farti diventare un'altra cosa, mai. Perché l'etichetta discografica ti chiama, perché ti chiama? Perché ti contatta una major, secondo te? Perché ha sentito le tue canzoni e le vuole cambiare? No, perché ha capito che con te può farci i soldi. Quindi oggi, soprattutto in questo periodo storico, forse prima, negli anni 90, se tu avevi un po' di talento, un'etichetta discografica major che non capiva un cazzo di rap ti prendeva e ti diceva: allora, per fare i soldi dobbiamo diventare simpatici, e ti diceva: proviamo a scrivere una canzone rap simpatica. Ma oggi una major entra in gioco all'ultimo, proprio all'ultima ruota. Cioè, la major ti chiama quando tu già sei un artista affermato, già fai musica che piace, quindi tu già hai un pubblico, e quindi non ti fa cambiare. Sei tu che, trovandoti in quella situazione, hai delle opportunità da sfruttare, probabilmente cerchi di andare incontro a quelli che sono i gusti popolari. Ma non è che l'etichetta ti dice: allora, oggi devi diventare cattivo, oggi devi diventare un rapper che parla solo di soldi. Ma secondo voi Salmo, che è distribuito dalla Sony, Salmo era già così? Salmo è arrivato a quel livello, e vi prendo Salmo perché è uno di quelli recenti che devo dire che spacca. Salmo quella musica l'ha fatta dall'inizio, si è creato un suo pubblico, probabilmente la major è arrivata all'ultimo momento, ma questo sta succedendo in tutti i campi. Perché ti dovrebbe chiamare un'etichetta per farti cambiare? L'etichetta major ti chiama perché vede in te l'opportunità di fare dei soldi, di vendere dei dischi con quello che tu già oggi sei. Quindi tu oggi potresti anche rifiutarti, come fanno tanti. Infatti gli artisti oggi, alcuni, hanno l'intelligenza di dire: perché devo firmare con una major se già da solo ho un pubblico, riempio i locali, faccio le mie cose, mi vendo i dischi e ci guadagno tutto io e mi va bene così.
Esatto.
Quindi sfatiamo questa cosa. Non è che dentro una major c'è uno vicino a te e ti dice: allora adesso devi scrivere il testo così, ti devi vestire così, devi diventare quest'altra cosa. Mi dispiace ragazzi, questa qua è una leggenda. Se tu non vuoi assolutamente scendere a compromessi, fare le tue cose, benissimo, falle da solo e continua a farle come le stai facendo. Mi sembra anche onesto che chi investe dei soldi, e io vi parlo da discografico in questo momento perché ho fatto anche il discografico, se io investo dei soldi su un prodotto è normale che vorrò anch'io magari dare un parere, ecco, diciamo, dire: guarda, secondo me possiamo farlo così, possiamo farlo in un altro modo. Ma un artista che arriva oggi a quei livelli è uno che dietro ha già le spalle molto larghe. Difficilmente oggi prendono un rapper che hanno sentito in un locale che non se lo incula nessuno, gli dicono: ah, da domani firmi un contratto con una major. È un po' difficile, fateci caso, tutti quelli che arrivano alle major ci sono arrivati con un percorso indipendenti già grosso. Che ne pensi del Claudio?
C'è un processo. No, c'è sicuramente. Partendo dal presupposto che tu parli sia da artista che da discografico, quindi ne sai molto più di me. Però io credo una cosa, avendo un po' letto in giro, no, lì parlando con altre persone, Io prendo sempre come riferimento un artista che con l'hip hop non c'entra niente, un artista del passato, anche se ha vissuto per diversi decenni, che è Miles Davis, no? Avendo letto la sua,
wow,
avendo letto la sua autobiografia mille volte, perché è un personaggio a tutto tondo, mi ricordo che quando lui fece il cambiamento dal jazz classico a quello elettrico venne criticato, no? Spesso dai suoi colleghi e anche, certo, dalla critica, perché dice tu ti stai vendendo, però lui diceva io non mi sto vendendo, io sto seguendo quella che è la mia evoluzione artistica, quello che mi sento di fare, e il segreto io penso è quello di non tanto cambiare per piacere, ma è cioè per piacere agli altri, è cambiare eventualmente per il proprio piacere, cioè, certo, seguire quella che è il proprio percorso ed evolvere veramente, cioè la vera evoluzione alla fine è quella che viene veramente apprezzata, perché tu puoi anche far successo se a un certo punto diventi pop, no?
Certo.
Detto diciamo in accezione negativa, che non è per forza così, però se tu diventi un pop scadente, che è quello che passa, che la radio ti vuole passare, perché poi spesso sono le radio, no, che fanno,
certo,
la differenza.
Assolutamente.
Ancora oggi tu puoi durare un disco al massimo, però poi dopo non vai tanto avanti. Io penso che sia questo. Alla fine quello che voglio dire è che spesso dipende più dall'artista che dall'etichetta.
Infatti,
che ti impone qualcosa. Cioè l'artista che ci deve avere le palle per dire io sono questo e voglio fare questo. Se l'etichetta ti accetta per quello, come dici tu, è quello che vuole, non vuole altro. Quindi tutto questo,
sì,
per dire che penso sia così.
Cioè,
poi dall'interno c'è molto di più e tu ne sai più,
sì,
di noi.
Sì, sì, ci sono dinamiche interne che la gente non conosce, quindi giustamente se fa dei film, delle cose, dicono ah ma quello il testo glielo scrivono nella major, una,
sì,
cazzata.
No, a me fa un po' ridere giusto quando mi dicono, quando certi rapper, che mo non so se sia colpa loro o colpa di qualcuno glielo dice, che da un certo punto cambiano completamente genere e dicono mi sto evolvendo. Non ti stai evolvendo, stai a far paraculo, perché
certo,
è diverso, insomma,
certo,
perché l'evoluzione c'è sta, si riconosce,
sì,
quando è evoluzione,
sì,
se uno cambia in un certo modo lo si capisce, se tu cambi perché in quel momento va di moda quello, io mi fido poco, insomma.
Certo, certo. Però ti posso dire, allora, da artista, ecco, vedi, ognuno poi ha il suo punto di vista, cioè quando facciamo questi discorsi è interessante farli, e io sono sempre per il confronto e sono sempre per farli questi discorsi. Bisogna sempre mettersi un po' nei panni degli altri,
assolutamente,
no?
Diciamo, questa è la prima cosa.
Diciamo che ognuno ha il suo punto di vista, quindi tu in questo momento, per esempio, hai sviscerato il punto di vista di un ascoltatore.
Esatto.
Io, per esempio, da artista ti posso dire che a volte mi sono sentito proprio la voglia anche di provare a fare cose che non avevo mai fatto, e allora lì entra in gioco.
Però è diverso, perché cioè, ad esempio, io faccio un altro esempio esterno, no? Di un artista che rispetto tantissimo ancora oggi, che è Neffa, no? E quando Neffa,
certo,
ha cambiato genere, io credo lo abbia fatto per una sua esigenza proprio personale, non soltanto per una questione discografica, tant'è che i dischi di Neffa, quando ha smesso di fare rap, io li considero comunque dischi di alto livello artistico, poi possono piacere o non piacere, per carità, però,
certo,
si sente che c'è dietro una passione, che c'è dietro un lavoro, che c'è dietro un qualcosa che lui sente. In altri casi non è così, ma cioè, se però uno rimane nell'ambito hip hop, cambiare stile non è necessariamente vendersi, anzi alcune volte migliorarsi e,
sì,
fare qualcosa di evolversi.
No, ma a volte ti spiego, è proprio una questione.
Comunque
proprio...
Andrea e Patrizio ringraziano per il chiarimento.
Grande, quindi, insomma... bella Andrea e bella Patrizio, grande. Io quello che volevo dire è che da artista a volte ti senti proprio, almeno io, tipo annoiato, magari perché stai facendo sempre la stessa cosa per tanto tempo, no? Però questa è una cosa mia, nel senso, io ho prodotto sempre ogni anno almeno un album e un mixtape, cioè chi va nella mia Spotify sul profilo vede che ogni anno è uscito un EP, un album, un mixtape.
Infatti, per selezionare i pezzi, che sicuramente non sentiremo nemmeno tutti, perché giustamente parliamo, è stato difficile, te lo dico, perché c'è una delle discografie più ampie dell'hip hop italiano.
Io lo dico, forse ho fatto più pezzi di tutti, cioè veramente. Ne ho fatti 200 contati, solo su Spotify 230-240 di canzoni. Poi mettici tutti i featuring. Ah. Ma ti dico che nella mia discografia, lo dico, è difficile trovare uno stile, forse sui testi. Cioè uno può dire, magari Amir sui testi ha scritto sempre cose abbastanza profonde, perché lo riconosco, nei miei testi non ci ho mai avuto pezzi proprio stupidi. Pochi, 3-4, mi sono divertito pure ogni tanto.
Vabbè, ma...
Però musicalmente invece fatico anche io a seguire una linea,
certo,
discografica. Ma perché? Perché facendo uscire tante cose, dopo un po' senti proprio la necessità di rinnovarti, di rinfrescarti. Invece ci sono artisti che giustamente hanno scelto un'altra... Chiamiamola anche strategia, non c'è niente di
sbagliato. Vabbè, ma sì,
ma sbagliato.
Poi, cioè
nel
si
senso...
parla sempre di musica, quindi,
sì,
cioè, non è che uno lo deve ammazzare un altro.
No, ma infatti.
Cambia, cioè,
però diciamo, chi ha fatto negli anni meno uscite, probabilmente è riuscito magari a mantenere più facilmente un suono,
una linea,
diciamo, una, sì, linea, sì, sì, diciamo, una linea sonora. Se tu in 10 anni hai fatto 3 dischi, 4 dischi, riesci magari proprio stilisticamente a gestire la cosa. Io no, perché io, capirai, mi buttavo, facevo un pezzo elettronico, un pezzo boom bap, un pezzo su un fit americano, un pezzo così, cioè proprio una marea di roba. Quindi so, ad oggi, per la mia storia, cioè io parlo per me sempre, io sono contento perché per quello che era il mio obiettivo ci sono riuscito. Magari un altro potrebbe dire no, ma io non sono soddisfatto perché avrei preferito mantenere un suono. Io sono contento così perché per me l'importante nel rap, lo dico, io ho dato sempre molta importanza al testo, alla comunicazione, al contenuto, diciamo il beat e tutto il contorno era una confezione, chiamiamola così.
Adesso,
capito?
Voglio far sentire infatti un pezzo che c'ha un testo che probabilmente solo tu in Italia potevi scrivere, perché comunque c'ha un argomento particolare che dopo vorrei proviamo ad approfondirlo col tempo che abbiamo a disposizione. E parlo del pezzo che si chiama Non sono un immigrato, che è tratto dall'album che si chiama Paura di nessuno.
Yeah.
Anno
2008, 2008, e quest'anno qui sono 10 anni.
Quindi parliamo di un pezzo di dieci anni fa che diventa super attuale oggi, insomma, sì. Lo è sempre stato, ma sì, ritorna ad esserlo in maniera prepotente.
Attuale.
Non sono un immigrato da paura di nessuno, Amir, a Original Street Grooves.
Mi dici che cosa significa vivere a Roma, a Torpignattara, essere figlio di un egiziano e di una donna italiana, nella condizione che vivi te?
La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Il futuro qui è la seconda generazione. La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Mi danno dello straniero per il mio cognome. La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Se il futuro qui è la seconda generazione. Non mi devo integrare, io qua ci sono nato. Io non sono mio padre, non sono un immigrato. Non sono un terrorista, non sono un rifugiato. Mangio pasta e pizza, io sono un italiano. Mi chiamo Amir, come te ti chiami Mario. Non vengo dal deserto col turbante e il dromedario. Non ho una bancarella, io non vedo tappeti. Non sono un clandestino, non faccio il lavavetri. Chiamami l'infedele, perché il mio sangue è impuro. Non mi devi accettare, io sono già il futuro. Io non mi vesto male, non mi sento sfigato. Non sono un ricercato, non mi chiamo Bin Laden. Sono cresciuto qua, sotto le vostre case. Mi chiami per votare, per fare il militare. Mi chiedi documenti, te li mostro tranquillo. Italiano e dal cognome, fatichi a capirlo. La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Mi danno dello straniero per il mio cognome. La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Se il futuro qui è la seconda generazione. La gente mi ha confuso con un immigrato. Su un giornale hanno scritto che sono musulmano. Non vengo in trasmissione per fare più colore, e la prossima volta lo ammazzo il conduttore. Ancora che mi chiede se mi piace il kebab, se mi piace il couscous, se faccio il Ramadan. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Io sono un italiano vero. Non faccio il muratore, non vendo gli accendini. Io sono andato a scuola insieme ai vostri figli. La mia generazione è il tuo incubo peggiore, e non puoi controllarla dal nome o dal colore. Con gli occhi da cinese, capelli da africano, ci prendiamo le strade da Palermo a Milano. Figlio di un albanese, figlio di un egiziano. Figlio di questa terra, sono un nuovo italiano. La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Mi danno dello straniero per il mio cognome. La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione. Se il futuro qui è la seconda generazione.
Sì, beh, quello marcio, marcio, quello hai problemi in famiglia. Io sono quello.
Allora, questa era Non sono un immigrato, un pezzo il cui testo è, insomma, parla da solo, insomma, questo testo, sì, e spiega la tua posizione personale, che oggi è comune a tanti.
Assolutamente, io penso che sia un momento storico in cui questa canzone è ancora attuale, ma io l'ho scritta 10 anni fa, Cioè, questo vi fa capire come in 10 anni in Italia, intorno a queste tematiche, quindi l'immigrazione e soprattutto i figli degli immigrati, non è cambiato un cazzo. Cioè, ancora non c'è una legge che permetta ai ragazzi che nascono qui in Italia, che vanno a scuola, che arrivano a 18 anni, di sentirsi italiani come tutti i loro amici. No, ancora tu arrivi a 18 anni dopo che sei andato a scuola, hai fatto tutto un percorso e tutto quanto, e ti ritrovi ad avere una richiesta di permesso di soggiorno, a dover presentare 200.000 documenti per testimoniare che tu sei italiano. Ma che cazzo di discorso è?
Assurdo.
Cioè, assurdo. Tu nasci qui, ci stai tutta la vita, contribuisci anche alla crescita culturale, perché tanti ragazzi giustamente iniziano si laureano e dicono: ma chi me lo fa fare a sta qua? Se il mio paese dove sono cresciuto non mi vuole, ma me ne vado io. E infatti se ne vanno a lavorare in America, in Inghilterra, ed è pieno. E vi dico che è una nuova emigrazione italiana. È uscito un libro negli Stati Uniti adesso. Vi dico solo questo: nuova emigrazione italiana negli Stati Uniti. Sta roba, chi vota Lega non sa un cazzo, manco le sa ste cose. Non capiscono un cazzo. Oggi quello è il problema. Si parla di migranti, di immigrati, però non si sta parlando.
Diventa pure difficile spiegarglielo. Bravo, perché purtroppo non ascoltano. Io almeno trovo questa barriera proprio.
È un discorso complicato. Complicato, perché se tu quando parli di ius soli, quindi di cittadinanza ai ragazzi che nascono qui, tu ci metti in mezzo il terrorismo, i migranti, i rifugiati, diventa un bordello, perché la gente ha paura e non capisce un cazzo, è confusione totale. Io parlo di una cosa specifica, ho dovuto fare una canzone proprio che si chiama così, quindi io l'ho specificato sempre, non è una canzone che parla male degli immigrati, no, è una canzone però che dice soprattutto ai media, perché l'ho scritta per rispondere ai media. Era uscito il mio disco nel 2006 con la Virgin, c'era il pezzo Straniero nella mia nazione. Mi, diciamo, lavorava la Virgin come marketing, come il rapper che rappresenta i ragazzi nati qui da genitori stranieri. Le domande che mi facevano, volete sapere quali erano? Erano: allora, come mangi a casa? Oppure mi dicevano tipo: ma ti piace il kebab? lo sai fare il couscous? A una certa te rompi il cazzo.
Io
e dici,
mi ricordo che lessi un titolo di un giornale, non mi ricordo quale all'epoca, no? Dove c'era un'intervista a te, un articolo su di te, dicevano il rapper egiziano.
Cazzate.
Quando
ne
ci siamo
conosciuti pure un po'.
Sì, ma nemmeno lo sapevo. Che
no, per
me faceva ridere, insomma.
Bravo, però questo è, cioè, purtroppo, io lo dico pure a tutti, quando leggete gli articoli sul giornale, quando leggete le news, l'artista non c'entra un cazzo. Certo. È ovvio che se il giornalista mi fa un'intervista e poi scrive Amir, il rapper egiziano, quella è una roba che ha scritto lui, è lui che è un coglione,
no, vabbè,
che si deve informare. Io qui posso parlare, mi sento di parlare come se sto a casa con i miei amici, quindi scusatemi se utilizzo un linguaggio esplicito, però
così
per fortuna non sto in una, sto in una radio, lo diciamo, una radio indipendente, Radio Sonar.
Bravo.
È una radio comunque che ci permette di parlare, di dire quello che vogliamo senza censura e senza problemi, quindi mi sono adattato a questa situazione, però lo racconto. Quando mi iniziavano a chiamare i giornalisti e mi chiedevano queste cose, dopo un po' era fastidioso. E allora ho detto: ok, il rap è un mezzo per me per rispondere, per raccontare. Anche questa volta ho usato il rap, capito? Cioè, per me ogni canzone è stata proprio a volte anche la risposta, il motivo per dire quello che pensavo. Ho detto: faccio una canzone esplicita, dove il titolo, già dal titolo tu non ti spiazza, capito? Perché il titolo leggi non sono un immigrato. Sembra come se io mi sto a prendere distanze. Assolutamente, è una provocazione.
Beh.
Chi ci cade poi deve ascoltare la canzone, e non tutti l'ascoltano, perché spesso uno si ferma ai titoli, la gente è un po' stupida su queste cose, pure sui giornali fanno così, leggono il titolo, quindi quando senti la canzone, nella canzone mi sembra chiaro cosa sto dicendo. Sto dicendo: io sono nato qua, mio padre ha dovuto lasciare la sua terra, la sua cultura, si è dovuto mio padre integrare in Italia, non io, perché io non ho mai avuto problemi ad integrarmi, io mi sento italiano come tutti gli altri, come tutti quanti, con un qualcosa in più magari. Per me essere italiano e anche egiziano è una ricchezza, è una fortuna, ringrazio il cielo di avere questa fortuna qui, capito? Però non è che io prendo le distanze, però dico, chi nasce qui, vive qui, ama questo paese, perché chi va a scuola tutti i giorni ama questo paese come tutti i suoi amici, vuole costruire il suo futuro qui, mi sembra giusto che lo facciano sentire come tutti gli altri.
Senti, su questo tema mi dicevi prima che si sono interessati anche dall'estero, no? Nello specifico negli Stati Uniti, dove tu sei stato recentemente a fare, e non è la prima volta,
a fare
un giro delle università,
sì,
dell'East Coast, dove ti hanno fatto fare delle conferenze. Su che proposito?
Conferenze, anche con concerti. E anche quindi concerti. Quando vedete Amir che va in America, voi dovete pensare pure a un rapper italiano che va a fare il rap in italiano negli Stati Uniti, dove è nato tutto quanto. Quindi una cosa, vi lancio questo appello, andate su YouTube e cercate Amir New York, la mia pelle, Amir New York, troverete dei video dove io rappo a New York dentro la, una fondazione, che è una fondazione italiana, dentro l'università. Immaginate prima di tutto la soddisfazione per un rapper come me. Io sono cresciuto con Notorious B.I.G., Nas, Jay-Z, andare lì, ritrovarmi lì e rappare lì. È una cosa che neanche ve lo spiego come può essere la sensazione.
Già il solo andare a New York perché appassiona di pop, sì, è un po', no? Un sogno.
Infatti, andare lì, rappare davanti a un pubblico che ti ascolta, che ti segue, un pubblico di italiani e anche americani che erano venuti per curiosità e che poi mi hanno chiesto tantissime cose sui testi, è veramente importante. Però perché ci sono andato? Perché vado là? Primo, perché sono 10 anni che racconto l'Italia. Rispetto ad altri rapper, io ho raccontato l'Italia, cioè la mia discografia, chi l'ascolta può farsi un'idea di quello che è successo in Italia negli ultimi 10-15 anni. E non è poco, capisci? Io musicalmente ho sempre raccontato un pezzetto di questo cambiamento. Senza saperlo, quando uscivano le mie canzoni qui in Italia, nel 2006, nel 2007, canzoni come Inossidabile, 5 del mattino, Straniero nella mia nazione soprattutto, La mia pelle che è uscita dopo, Questa è Roma, queste canzoni, senza saperlo, all'estero, in America e anche in Giappone, nelle università c'erano delle persone che stavano studiando questi testi, studiando proprio le liriche. Hanno detto: vogliamo capire cosa sta succedendo in Italia? Ok, da come lo possiamo capire? Dalla TV? No. Dai giornali? No. Da qualche libro? Quindi ci sono dei libri, ad esempio, di autrici, soprattutto come Hijab Asheco, Cristina Alifara, che saluto, sono mie amiche, sono scrittrici di origini, diciamo, straniere, ma sono anche loro come me. E quindi hanno raccontato questo, già all'università li studiavano. Poi quando hanno trovato i miei pezzi hanno detto: figo, abbiamo un esempio di un rapper nato in Italia con genitori stranieri che racconta questa realtà. E hanno iniziato ad inserire le mie strofe, i miei pezzi, anche in dei libri. Cioè mi sono ritrovato in America delle persone che studiavano sui libri e c'avevano i testi miei. Capito? Quindi una cosa fighissima. Mi ha dato una nuova, diciamo, prospettiva. Quindi questo è successo nel 2015, 3 anni fa. E dal primo tour che ho fatto nel 2015, ora sono arrivato al terzo tour, che è appena concluso, in Pennsylvania, dove sono stato a Temple University, Dickinson College, Franklin e Marshall. Cioè sto girando nelle Ivy League, quindi nei
infatti
college.
Se parliamo di università serie,
università
insomma,
importanti, Temple, università sì, importanti. E vi dico una cosa, Temple University, dove sono stato, mi hanno mandato una mail qualche giorno fa, dove loro dentro Temple University hanno degli oggetti di Tupac, che sono stati donati dalla mamma di Tupac per una fondazione. Quindi hanno una lettera di Tupac che aveva scritto, hanno un gioiello di Tupac, quindi vi fa capire che nelle università in America la cultura hip hop è veramente presa in considerazione tanto come uno strumento che ha aiutato anche la società a cambiare, gli afroamericani, ha contribuito a dei cambiamenti importanti storici. Quindi ad oggi, quando io vado in America nelle università, io sono non speciale, sono uno dei tanti rapper che ogni tanto vanno lì, perché in alcune università dove vado ci sono stati Genius, Jesa the Genius, The Wu-Tang Clan, Common, cioè per farvi capire il livello, cioè, capito? Cioè per farvi
ormai
capire il livello.
L'hip hop è diventato, quindi, trasversale, è partito da fuori da tutto, è diventato...
Ecco, qui in Italia ci stiamo arrivando piano piano, perché anche in Italia mi invitano nelle università e ci vado, però ovviamente in Italia sulla didattica, su questo si investe poco rispetto agli Stati Uniti, e quindi non posso fare un confronto che è meglio e peggio, è meglio l'America, no, non lo voglio fare assolutamente, sono due realtà sociali totalmente diverse, quindi sono fortunato io che per fortuna vado lì e sono finanziati comunque meglio. Qui in Italia si fatica un po' di più. Però per esempio in Italia mi hanno scritto da poco, in questo periodo, perché inseriranno il testo di una mia canzone in un libro per il liceo che esce per una casa editrice importante che fa libri per le scuole. Quindi come io ero piccolo, mi ricordo quando andavo a scuola, leggevo il libro e c'era una parte del libro dove raccontavano la musica e si partiva dal rock, il jazz. Sì. Erano presi da esempio, che ne so, Miles Davis, Jimi Hendrix, Elvis Presley. Ok, oggi, cioè non oggi, ma penso il prossimo anno, perché uscirà il prossimo anno.
La prossima stagione scolastica, ecco. Potete studiare a mira.
Bravo,
a scuola.
Bravo, nella prossima stagione scolastica, chi andrà a scuola, al liceo, aprirà il libro e ci sarà nella sezione poesia, c'è una spiegazione sul rap. E dopo la spiegazione sul rap c'è scritto: c'è un artista in Italia che si chiama Mir Issa, che ha scritto questa canzone che parla di questo, questo, questo e quest'altro. Non vi dico che canzone è, ovviamente, perché è una sorpresa. C'è un'analisi del testo, quindi vicino ad ogni rima, ogni barra, come diciamo noi rapper, è spiegato perché ho detto quella cosa e ho detto quell'altra, e per me questa è, è la più grande soddisfazione che ho. Vale 100.000 dischi di platino, ma sai che ce fai con i dischi di platino rispetto a una cosa del genere? Te li dai tutti in faccia.
Tra un po' di anni uscirà il Bignami di Amir.
Una volta c'era nulla, non escludo niente, però vi dico una cosa seriamente, che io... con queste cose che stanno succedendo in questo periodo sto trovando nuova linfa vitale.
Assolutamente.
È una nuova carica, una nuova energia per dire: ok, tutto quello che ho fatto negli ultimi 10-15 anni non l'ho buttato nel cesso, perché se io dovevo guardarmi intorno e guardare la scena musicale rap oggi in Italia e pensare a tutto quello che ho seminato e quello che ho fatto, mi sarei messa a piangere, capito? Perché faccio un video e faccio 5.000 views, il ragazzino più giovane che esce oggi fa 100.000 views in mezz'ora, quindi mi sarei messa a piangere. E invece no, ho trovato la mia strada come sempre, da quando sono piccolo ce l'ho fatto, ho trovato la mia strada, ho trovato il mio modo, non mi sono messo a piangere, mi sono rimboccato le maniche, e questa è una strada interessante. Cioè, pensare che mio figlio, che oggi ha 18 anni, va al liceo, e domani potrà leggere un libro, magari mio figlio o suo figlio o chi sarà, aprirà un libro e ci sarà Amir, un testo mio su un libro del liceo, per me è proprio chiude tutto, cioè chiude il cerchio, capito? Io ho iniziato che non andavo a scuola. Io lo dico, non andavo a scuola, non ero bravo a scuola, e ad oggi il mio titolo di studio ufficiale è la licenza media. Ho scritto un libro, mi sento una persona che ha cultura, non mi trovo in difficoltà a fare un discorso anche con chi è andato all'università e anche con chi è laureato. So stare anche però per strada, come tutti gli altri. E tutto questo devo ringraziare l'hip hop. Quindi quando io dico l'hip hop mi ha salvato, e qualcuno ogni tanto in passato mi ha anche preso per il culo quando io ho detto l'hip hop è tutta la mia vita, è per sempre. Mi dispiace, regà, però è così. Ad oggi lo posso dire. Io grazie all'hip hop sto su un libro di scuola, non grazie al fatto che ho studiato e che sono andato all'università, capito? Quindi, insomma, ragioniamo un attimo su questo.
Tra l'altro, visto che ha citato i libri, ha citato l'hip hop che ti ha salvato, io dopo, perché adesso voglio far sentire un pezzo, dopo parlerei un pochino del libro, perché...
Yes.
È insomma molto interessante.
Saluto Moreno, un amico mio che saluta, grande Amir, bella Moreno.
Grande. Il pezzo che volevo far sentire si ricollega un pochino alla storia, diciamo, che viene raccontata nel libro, perché il libro, lo anticipo, che si chiama Vivo per questo, non parla soltanto della tua storia personale, ma parla anche un po' della storia dell'hip hop a Roma, certo, in qualche modo, no? E il pezzo che ci andiamo a sentire si chiama proprio Questa è Roma, che è uno dei primi pezzi su Roma, forse, che è stato scritto. Almeno in ambito hip hop, ovviamente.
Sì, sì. Cielo su Roma e poi questo.
Esatto. Quindi Amir, Questa è Roma, questa stava sull'album Aiutami,
Paura di Nessuno.
Paura di Nessuno.
Paura di Nessuno 2008.
Lo stesso di Non sono un immigrato. Yes. Vai, Questa è Roma, Amir, Original Street Grooves.
Mafia e spaghetti qui, western italiano, sì. La gente se spara e non c'è là chi Luciano. Al Pacino dentro a un film con i chili de coca, pischelli che s'ammazzano per un pezzo de roba. Da Torpigna a Maiana qui, hasta mañana, sì. Questa è la realtà più cruda, cresci o riparati. Giro con la gente che ha rispetto e rispetto, chi ha preso
questo calcio in bocca ancora qui e non ha smesso. E chi è pronto a tutto, vuole affronta tutto. Chi vuole pace fuori qui, vuole affronta un lusso. I campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questo è Roma. I rioni, lo stadio, le bombe, le spade sotto al fiume, le strade, le sponde. Questo è Roma. I campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questo è Roma. I rioni, lo stadio, le bombe, se è Roma che ti chiamo a te, non se lo scordi. C'ho Roma sotto ai miei piedi, città dei suore e preti, città dei malandrini, carrozzieri e panettieri. Ho il controllo da DB fino a sud, giù a Torino. Se gli affari li controlla il mio socio Santino. Chiamo Cream, passa Ibiza, le sud, al litorale, a piramide l'appunto, oggi arrivo puntuale. Se mi sveglio giù in fermata c'è una rissa per il bus. Sono scontri manco fosse, tre riducibili e cuffs. Questa è quella mia città, me la vivo per davvero. Ogni giorno un quarto d'ora prima di arrivare in metro. Se è troppa gente si riempie la bocca di storie che non vive, tanto a loro non gli tocca. Io posso riconoscere i quartieri dalle facce, c'è chi per vivere qui è pronto a fare carte false. Questa è Roma città dei papi e paparazzi, ne tengo il nome in alto in mezzo a troppi su chiacchiere. Questa è Roma. I campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questa è Roma. I rioni, lo stadio, le bombe, le spade sotto al fiume, le strade, le sponde. Questa è Roma. I campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questa è Roma. I rioni, lo stadio, le bombe, se è Roma che te chiamo a te, non se nascondi. Puoi beccarmi sempre in giro con i beat, sempre in loop, mentre scrivo un altro pezzo, un altro stronzo va giù. So fiero più reale di chi qua ne parla, ma la strada non la vive così. C'è sta gente che non esce mai dal proprio palazzo e quando passo mi guarda con la faccia da cazzo. Le chiavi della mia città la prendo, la chiudo e non passi senza il mio permesso qui, te lo giuro. I campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questa è Roma. I rioni, lo stadio, le bombe, le spade sotto al fiume, le strade, le sponde. Questa è Roma. I campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questa è Roma. I rioni, lo stadio, le bombe, se è Roma che
Allora, intanto ringraziamo Simone in regia. Amir, sai che Simone fa una trasmissione qua che è una bomba.
Grande,
la fa il
Simone.
Mercoledì sera, una trasmissione si chiama Move On Up che mette funk.
Fatte
su.
Vedere Simone, fatte funk vedere, affacciate un po', eccolo Simone.
Yo. Saluto e ringrazio ovviamente Amir che è uno dei miei idoli, poi l'ho detto anche fuori, abbiamo parlato del suo libro e ecco.
Grazie.
Grande Simone, insomma. E dicevo, lui fa una trasmissione bomba, mette funk e soul, Move On Up il mercoledì sera, giusto? Perché poi c'è una memoria zero, ok, è mercoledì alle 18, sempre qui a radiosonar.net. Oh, questa è Roma, parla di Roma, e su, di Roma c'è tanto sul tuo libro che si chiama Vivo per questo, che è un libro che parla della tua vita.
A voglia, fammelo vedere, va, aspetta, eccolo, faccio un attimo di pubblicità. Allora, dovete fare un regalo a Natale? Regalate questo, Vivo per questo, Amirissa, il libro più hip hop che è uscito in Italia.
Io vi posso dire che faccio adesso veramente un discorso di nuovo, prima da ascoltatore, ora faccio da lettore, che però ha vissuto un po' la stessa epoca che ha vissuto lui, perché siamo quasi coetanei, sono più vecchio in realtà, però di poco. E vabbè, a parte questo conosciamo molte persone in comune, abbiamo vissuto gli stessi ambienti in qualche modo, e veramente descrive quello che veramente era Roma in ambito hip hop e non solo in quegli anni lì fino ad oggi. A me in particolare ci stanno tanti capitoli belli su cui avrei voluto approfondire, ma purtroppo non abbiamo tempo, però ci stanno due che secondo me sono molto rappresentativi. Uno, quello in cui parli, si chiama Come eravamo, in cui c'è la storia in cui tu insieme a Emiliano Stand andavate a fare per la prima volta un graffito. Tu eri piccolo in realtà,
sì.
No? Cioè, tu da questo punto di vista c'avevi molto più coraggio di me, che mi sto sempre cagato sotto a fare queste cose, a parte essere incapace a disegnare, ma vabbè,
sì.
Però al di là di questo c'è un bellissimo racconto in cui tu parli di una notte in cui con lui andavate a fare questo graffito in questa zona che si chiamava Cavallo Morto, cioè che
sì, Cavallo Morto, perché era una yard, nomi tipo Cavallo Morto, lo dico per chi ascolta, non cercate su Google Cavallo Morto perché non esiste,
no.
Noi ci inventavamo i nomi dei posti dove andavamo a fare i graffiti in base a quello che succedeva, ad esempio Cavallo Morto perché il punto dove andavamo e ci incontravamo era al buio ed era dietro un ristorante. si vede che loro buttavano gli scarti del ristorante in un secchio lì vicino e c'era veramente una puzza di cadavere. Quindi ogni volta ci davano appuntamento, che ne so, ci vediamo alle 3 al Cavallo Morto. Sembravano quegli appuntamenti da film, da tipo film il Palo della Morte, sì, capito? Esatto. Tipo
roba da Sergio Leone.
Tipo, oh, frate, se vediamo alle 3 al Cavallo Morto.
Che nessuno poteva capire, no?
Però erano le 3 di mattina, quindi chi arrivava da una parte della città, chi arrivava da un'altra, tu sapevi che alle 3 di mattina andavi qui in quel punto e c'erano i tuoi amici. Esatto. Ti aspettavano e andavi a dipingere. C'era un altro spot che si chiamava Spaghetti. Si chiamava Spaghetti perché una volta stavamo dipingendo un treno, abbiamo sentito dei rumori, ci siamo fermati. Davanti a questo treno, che era sulla linea tra Magliana e Ostia, c'era una casa cantoniera, quelle case che sono case che
quelle dell'ANAS,
dell'ANAS, sì, dove ci vivono comunque quelli che lavorano spesso sulle autostrade, esatto, o che lavorano sui treni. E quindi lì si accende una luce, ma erano le 3:30 del mattino, si accende una luce e questi iniziano a cucinare. Due o tre persone iniziano a cucinare e parlavano di spaghetti. Ah, oh, famo gli spaghetti, ah, spaghettata. Noi alle 3:30 nascosti così sentivamo questi che stavano. E allora lì è diventata Spaghetti. Le volte successive, dove andiamo a dipingere? Allora, oggi andiamo a Spaghetti. Erano tutti nomi in codice, cose che sapevamo tra di noi.
È bellissimo appunto quando raccontate poi, no, della notte passata con pensavate di essere inseguiti, poi a un certo punto siete dovuti nascondere per tante ore, poi finché al mattino dopo vi siete esaltati, no, quando è passata la metro col pezzo che avevate fatto la notte prima. E poi mi collego anche a un altro capitolo, per poi ti dico perché, quello in cui c'è l'incontro con Baro, no?
Baro, certo.
Dove ripercorrete un pochino quella che era la vita di noi poppers negli anni 90, così, dove per vedersi ci si doveva fare il giro del quartiere, certe volte nemmeno si trovava, si cambiava quartiere, Roma e qua e là. Questi due episodi, questi due capitoli mi piacciono perché mi fanno venire in mente quanto si era uniti all'epoca in qualche modo, no? C'era proprio una comunità, un'unione, un modo di perseverare anche nelle cose impossibili che adesso un po' oggi si è persa.
Sì,
non so
devo,
se sei d'accordo.
Guarda, devo dire una cosa, che io non riesco proprio a, quando uno mi ferma per strada così, io non ci riesco a tirarmela come fanno certi, no, non c'ho tempo, oppure mi dicono alcuni ragazzi, mi dicono, ho provato a chiedere una foto a quell'artista, ma ha detto che non la voleva fare. Cioè io sono cresciuto proprio con un'altra mentalità, perché quando stavo per strada e mi fermava qualcuno io ci stavo a parlare ore. Ancora oggi io sono uno dei pochi matti che a 40 anni prendo la metro, si avvicina al pischello, oh, ma tu sei Amir, ma io t'ho visto in TV, ho visto, ma che prendi la metro? Oh, io dico, sì, più la metro, beh, che c'è più la metro. E se mette a chiacchierare,
che poi pure questa, questa è un'altra leggenda,
sì, un'altra leggenda italiana.
A New York la metro la prende,
ma veramente
la prendono pure gli attori,
ma io posso
prendono,
dire a tutti i rapper italiani che hanno fatto i soldi che se la tirano, ma c'è, ma dovete piare la metro, ma che cazzo è stata a fa? Allora tutti dicono io sono vero, tutti litigano a chi è più vero, no? Cioè tutti litigano, io sono più vero perché io so vero, poi però se il ragazzino si ferma, scusa, posso fare una foto? No, non c'ho tempo, me ne va. Sei un coglione, no? Esatto. Che sei vero. Perché se tu stai lì, lo devi proprio alla gente che ti sta a seguire, quelli che ti comprano i dischi, quelli. Come fai a trattare male un fan? Poi, un altro aspetto, si mitizzano qua i rapper come se fossero, tipo, veramente li paragonano oggi. Mi dicono, sono i nuovi calciatori, sono i nuovi VIP. Ma vaffanculo, ma in America, in America tu becchi, nella metro, un rapper magari che ha fatto un pezzo, è andato in classifica, però quel giorno stando a camici su e piano metro, non c'è niente di strano. Non è che se stai in una metro sei scrauso, sei tipo povero, capito? Qua si associa questo, in Italia c'è un classismo del cazzo.
Bravo.
Pure nell'hip hop, capito? Cioè uno se fa il rapper dice no, io non mi faccio vedere che piano metro, frate. Se no pensano che non ho svoltato, capito? Devo girare con autista. È una cazzata,
una
capito? È una tristezza proprio, ma veramente una cosa triste, triste, triste. Quindi io mi fermo, parlo ancora oggi, quindi lo dico. Magari ci stanno le volte che sto andando a fare la spesa, vado di corsa, non c'ho tutto il tempo. Però
vabbè,
una foto, una chiacchiera, sempre, sempre, sempre. E ve lo dico, se mi vedete per strada, se a volte mi scrivono, non mi è capitato, tipo su Instagram in privato, su Facebook, tipo... Oh, ma oggi stavo a via Tiburtina, t'ho visto, però mi vergogna. Ma cioè, ma io gli dico sempre scusa, la prossima volta fermami. Se poi mo devi scrivere in privato, a sto punto fermami, se famo due chiacchiere, se famo una foto e me ne vado.
Devo dire che in questo, vabbè, una piccola parentesi, tanti della scuola, di questa generazione qua, la vivono nello stesso modo in cui la vivi tu. Forse chi se la tira di più so po' più quelli nuovi che
sì, quelli più nuovi,
un po'
sì,
il mondo
sì,
da superstar senza esserlo. Insomma, vivo per questo, ci sono tanti aneddoti qua dentro, cioè, fallo vedere tu che stai più vicino. Ci sono tanti aneddoti qua dentro, tante storie, uno spaccato di Roma, dell'hip hop romano, della storia personale di Amir, che comunque, come avrete potuto intuire da tutte le cose che ci ha raccontato, che sono solo una piccola parte,
piccola,
è interessantissima, quindi insomma veramente una bella lettura per tutte le generazioni. Amir, io visto che purtroppo mi sa che siamo già andati oltre, però io metterei un altro pezzo e mi sa che metterei l'ultimo pezzo, o meglio l'ultimo l'abbiamo messo in partenza, il penultimo pezzo,
bello,
che dice,
sì,
quello che tu hai fatto subito prima di Soldi e Gioielli, e così poi ci parli anche delle cose che stanno per uscire, visto che ci anticipavi fuori
onda. Tra l'altro questo pezzo qua è passato un po' inosservato, secondo me lo capiranno tra un po' di tempo. È veramente scritto, cioè, ho proprio le foto, cioè mentre lo scrivevo, cioè, avevo tipo delle immagini, e questo lo dico pure a chi scrive. Allora, se qualche rapper sta ascoltando, qualche rapper emergente, uno nuovo, uno che vuole avere qualche consiglio, qualche dritta, allora questo pezzo che stiamo per mettere è un pezzo proprio descrittivo. È uno storytelling, ma non è uno storytelling come può esserlo ad esempio 5 del mattino, dove proprio dico entrano a casa, prendono quello, è un po' diverso. Però è a immagini, cioè questo è un pezzo rap descrittivo dove chi lo ascolta, e lo dico per chi lo sta per ascoltare, se chiudete gli occhi, avete 2 minuti e mezzo liberi e state a casa, mettetevi lì, chiudete gli occhi e da quando parte la prima rima immaginatevi quello che sto raccontando, entrerete in un piccolo film proprio, secondo me.
Quando hai perso tutto, che peraltro qui come Soldi e Gioielli, qui Original Street Groove, avevamo già passato però... E quindi lo sentiamo e poi dopo chiudiamo con Amir la parte finale, ci racconterà i progetti in uscita, insomma. Quando hai perso tutto, Amir, su Original Street Grooves.
Con il pianto quel dicembre era tempesta, lacrime dal cielo cadono sulla finestra, mia madre era fiera, sicura di quella scelta, l'amore per mio padre, il frutto di una promessa. E che casino in quella casa, il fumo come nebbia, il sole dentro una minestra calda. Era fine anni 70, gli anni di piombo, le stragi in piazza e le rapine in banca, e io abitavo proprio dietro la stazione, pronto per scappare senza una destinazione. Quei fiori gialli sulla carta da parati, camicie colorate, orologi luccicanti, e quei profumi ogni giorno più familiari, sostanze che bruciavano, equilibri collassati. Tornare indietro nemmeno se mi paghi, quando non sai se arriverai fino a domani. Quando hai perso tutto arriva la rivalsa, un soldato ferito cade e si rialza. Quando hai perso tutto, buio che non passa, questa notte dura 24H. Quando hai perso tutto, quando hai perso tutto, quando hai perso tutto, quando hai perso tutto. Andavo a scuola in mezzo a figli di avvocati, sentivo la pressione di dover piacere agli altri. Ero un bambino in lotta con il suo presente, combattevo una guerra in cui io non c'entravo niente. E tutti i giorni quando ritornavo a casa, chiudevo quella porta, la testa mi scoppiava. E la missione per me è stata sempre chiara, uscire da quella merda e non subire a testa bassa. Ed è per questo che sto bene in mezzo agli ultimi, poveri e sudditi, lontano dai giudici, infami e malandrini, coati e pariolini, un cavaliere errante sopra quei motorini. È la mia storia quella di chi non è stato muto, lo faccio per ogni fratello che non ha potuto. E rappo questa vita per lasciarla chi verrà dopo di me come una testimonianza. Quando hai perso tutto arriva la rivalsa, un soldato ferito cade e si rialza. Quando hai perso tutto, buio che non passa, questa notte dura 24H. Quando hai perso tutto, quando hai perso tutto, quando hai perso tutto.
Questa era Quando hai perso tutto, anche questo è un pezzo del 2018 insieme a Soldi e Gioielli, le ultime due cose di Amir, che a questo punto ci vuoi dire faranno parte di un progetto più lungo, hai qualcosa in uscita?
Allora, io ho nel mio hard disk tipo 43 pezzi che insomma mai usciti, che ho registrato negli ultimi 2 anni.
Poi fa un cofanetto di Natale.
Un cofanetto. So sempre pieno di bombe, ma perché vado in studio, scrivo, registro, anche proprio solo perché mi va. Cioè, ormai per me fare il rap, fare la musica, non è più come una volta che andavo in studio per fare l'album. Cioè, mo se mi capita, sento un beat, scrivo, registro, poi magari mi capita che c'ho pezzi lì che non escono. Però ti dico una cosa, anche perché la mia priorità in questo momento non è solo la discografia, ma ho fatto un libro, ho iniziato questo percorso negli Stati Uniti, nei college, che mi stimola tantissimo. Quindi sicuramente tornerò con un album, vorrei fare un album. Ma nell'ultimo periodo ho fatto uscire dei brani, ogni tanto qualche singolo, ogni tanto qualche pezzo.
Ci stanno pure dei freestyle su YouTube, andateveli a vedere perché
sono
meritano,
figli, quelli sono belle bombe. Io l'ho fatto, ti dico, anche proprio per sport, nel senso il rap per me è come tenersi in allenamento, no? Quindi quando per un po' di mesi non faccio uscire niente, mi sento, allora inizio a sentire gli altri, sta cosa la dico. Inizio a sentire quello e dico figo, è bravo. Poi sento un altro, dico è bravo. Quando sento il terzo inizio a dire ok, gli devo rompere, gli devo un attimo fa,
questo è lo spirito hip hop,
gli devo un attimo fa capire che pure io ancora ci sto qui.
Lo spirito hip hop è questo qua.
Non sono, capito, i ragazzi, a me mi fa ridere quando mi scrivono, e mi capita ogni tanto, lo dico su Facebook soprattutto, perché Facebook secondo me ha una fascia di pubblico di età più alta.
Sì, ormai
no?
Sì.
E sono quelli che, diciamo, hanno ascoltato le mie prime cose, quelle con la Virgin, quelle sì, commerciali. Ogni tanto mi scrivono: è da quando eri su MTV che non ti ho più visto, mi sento ancora Scimi, mi sento ancora 5 del mattino. Io gli dico, ma cioè, tutti i 50.000 pezzi che ho fatto dopo non li ho mai sentiti. Allora, vai su Spotify, vatti a sentire la musica oggi si sente lì, mi dispiace, MTV, se stai a casa aspetta che MTV passa il video mio.
Ma perché ancora MTV fa
ancora
musica?
Tra l'altro, quindi svegliatevi, io non ho mai smesso, io lo dico per chi non mi segue magari sempre, ma io non ho mai smesso, io ogni anno ho tirato fuori qualcosa. Ora è un po' di tempo che non faccio uscire assiduamente musica, ma perché, posso dirlo? Posso anche permettermelo, cioè mi sono preso pure un momento che mi sono detto, voglio vivere per poi scrivere, perché anche rincorrere sempre il pezzo nuovo da far uscire, dopo un po' che cazzo racconti? Immaginatemi uno come me che ha scritto 250 canzoni, che deve scrivere una canzone e racconta qualcosa. Ho parlato di tutto, di mio figlio, della mia famiglia, dell'Italia, dell'immigrazione, dell'hip hop, di tutto. Cioè veramente, ci sono argomenti che non ho toccato. Quindi oggi, se devo mettermi a scrivere un pezzo, è perché sento proprio di voler dire qualcosa. E quindi ho in progetto di far uscire un disco, ma non ho fretta di farlo. Okay. Lo faccio come dico io, lo faccio uscire quando dico io, lo faccio con chi dico io. Quindi non ho proprio più paranoie, collaborerò con tutti quelli che magari anche non avevo mai collaborato, per dire, per una serie di motivi. Quindi insomma arriverà sempre mia nuova musica, però quello che sto facendo e che ti avevo accennato è consolidare il mio percorso, cioè aver fatto 10, 13, 15 anni di musica, di rap, averlo messo lì, non è averlo buttato, è averlo ancora. Tutto quello c'è ancora, esiste ancora, chi vuole si può ascoltare le mie canzoni che ho fatto nel 2005, nel 2006, nel 2007, sto cercando di consolidarlo. Come? Ho ripreso i brani, li ho rimessi tutti insieme su Spotify, sto facendo un lavoro di proprio collecting fatto bene,
certo,
in modo che poi in futuro potrò fare anche magari un'uscita con tutti i miei pezzi migliori, quindi insomma ci sono vari progetti. Poi sto lavorando ad un laboratorio nel carcere di Regina Coeli, che sto facendo proprio in questi giorni, che terminerà con uno spettacolo, e questo è il progetto che sto seguendo proprio in questi giorni. Tra poco andrò a trovare i ragazzi del minorile di Casal del Marmo, andrò a trovare i ragazzi di Rebibbia con un concerto a Natale, ed è una cosa che faccio tutti gli anni, e continuo sempre, non mi fermo mai, il progetto negli Stati Uniti continua e ho un altro tour, ripartirò a breve, proprio a breve, nel giro di 2 mesi riparto, e stavolta vado New York, faccio tutta la zona di New York, poi dettagli, chi segue i miei social li saprà piano piano, quindi non mi fermo mai. Insomma, ho 40 anni e sono stanco solo di fare tutte queste cose, ma non stanco di farle, sono stanco che a volte veramente ho tante
non
tante
basta
cose,
il tempo proprio,
però cioè, se non facessi così, se non vivrei così, ma divento depresso, capito?
Vabbè,
cioè,
insomma, per seguire Amir, quindi ormai con i social è facile, avete tante cose da seguire, tutta la sua discografia, a partire dalle cose più vecchie fino alle ultime e quelle che usciranno, poi tutti i progetti collaterali, il libro che ribadisco, insomma. Amir, grazie della tua partecipazione, grazie di tutto, avremmo potuto parlare per altre 3-4 ore probabilmente, magari quando avremo modo ritornerai.
Assolutamente.
Così, almeno,
ritorno,
così almeno parliamo un altro po', presentare
che
qualche
scherzo.
Altro pezzo nuovo. Adesso io voglio chiudere così per fare una parte finale,
certo,
di trasmissione con un pezzo che dice mettiamo multilingue.
Mettiamo multilingue.
Così
sì,
facciamo
sì,
sentire
sì,
anche una cosa diversa, che è un pezzo nel quale tu hai collaborato con un gruppo inglese che si chiama
SIS.
Che spinge con una base bella, bel martellone.
Sempre Caesar, multilingue, lo lanciamo anche come appello proprio in questo momento in cui si parla di multiculturale, di tutta questa storia. Il rap è un linguaggio universale. Io ogni volta che viaggio e mi ritrovo in America, in Giappone, in Germania, incontro i rapper, mi è capitato di andare in studio, in mezz'ora facciamo un pezzo e ci divertiamo, è lo stesso linguaggio. Quindi gli SIS sono venuti a Roma, sono un gruppo legato, erano legati ai Diplomats europei. Chi segue il rap e lo segue tanto sa di che parlo quando gli dico SAS.
Roba seria.
Roba seria. L'unico gruppo europeo che è riuscito ad avere un seguito negli Stati Uniti, ad avere un contratto, ad avere beat di Kanye West. Quindi insomma stiamo parlando di livelli molto molto alti. E quindi sì, questo pezzo lo rappresenta, rappresenta proprio questo concetto. C'è la mia strofa in italiano e ci sono le loro strofe in inglese. Beat di Caesar, che saluto. E quindi vi saluto a tutti quanti, tutti gli ascoltatori, chi ha seguito. Ringrazio Claudio, ringrazio anche il socio di Claudio,
Simone.
Ringrazio Simone. E quindi saluto tutto il pubblico, radiosonar.net, Original Street Grooves, seguite le radio indipendenti, è importante, io vado ovunque, da Radio Rai a tutte quelle importanti, ma se mi chiama una radio indipendente ci vado veramente con entusiasmo, perché qui si fanno le cose perché c'è la passione, c'è la voglia di farlo e non ci sono censure, non ci sono limiti e facciamo quello che vogliamo.
Grande
quindi,
Amir, grazie a te, grazie a tutti all'ascolto, io vi ricordo che oggi è l'ultima puntata dell'anno 2018 perché poi ci sarà il periodo natalizio e noi ci risentiamo, se non sbaglio, giovedì 10 gennaio qui a radiosonar.net con Original Street Grooves, sempre il giovedì a mezzogiorno. Poi ci sono i podcast per sentire tutte le trasmissioni del passato, comprese anche le altre di radiosonar.net. Grazie ancora Mir, buone feste a tutti, grande, alla prossima.
When they sing bling, LDN to Italy, this is multilingue. We be on our bullshit, but this is how we do this. It's deeper than rap fam, it's more than the music. You be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global. Who is slick as me? Flights out to Italy, I'm fresh off the plane. I just linked my nigga P. Brothers talk like they flipping keys. You're sweet like a spoonful of sugar when I'm sipping tea. I can do it myself if he want it, or I could treat it like my belt and have some cheese on it. When in Rome, you do how the Romans do. So I'm Fendi double Gucci down when I'm roaming. Relax on jets, I'm blowing euros in the ocean on the yacht. I call it stacks on deck and I mash on sets. You niggas cooler, I'm with bigs in the bureau getting cash from checks. See you talk like you're seeing grand, but run with a bunch of kids like Peter Pan. I have my creatures greet ya like it's pleased to meet ya. Eat your food, one slice. Yeah, we get our euro on it, want us when they sing bling. LDN to Italy, this is multilingue. We be on our bullshit, but this is how we do this. It's deeper than rap fam, it's more than the music. You be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global. Fresh made in Italy, cash basta piccoli. Sputo sangue sulla strada in mezzo ai pericoli. Uno tra i pochi seri qua, troppi ridicoli. Punta al globo, io mi muovo come un fantasma. Compaio alle vostre spalle, vi foto con calma. Sogno la corona bar, arrivo fino a Londra. Con me stesse yes, giuro tengo una bomba. Se il limite il cielo qua, il rap che è una sonda. Ogni pezzo che scrive è una pezza che sfonda. La folla reclama, ma qua non è pronta. La fame e il successo, qua è quello che conta. Milioni di euro, va a fuoco il posterio. Mattone su mattone, costruendo un impero.
Mega più AIDS con Amir multilingue. Non faccio tentativi, è sicuro che vinco.
Here we go, you don't want it, what else when they sing blame? No diente, Italy, this is multilingue. Baby, you're not bullshit, but this is how we do this. It's deeper than rap fam, it's more than the music. You be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global. See, you be thinking local, but we going global.
This for the man them to stretch blow. Just to get by, say hi, but they get low.
Follow.
Liable to get dough, out to get mine till I die, never let go. Flip a pie, let it go, this is I, get to know. This the vibe, this the flow, it is time next to blow. Whores, lot of brothers live a lie, they ain't reppin' no. Last of a dying breed, I'm a living legend, bro. You ask what my mind can see, in time let it show. You can feel my spirit, just a sign from a blessed soul. I am alive, never die, I'ma let them know. Vivid pics with my vintage specs, I'm the best I know. It's a legacy, Euro gang rep with me. Come between my brothers, then we will bang recklessly. Snotting, we above the cheese. Loyalty, integrity, honor and respect. We are royalty, it's
yeah,
meant
we
to
get
be.
Our Euro on, they want us when they sing blame. LD into Italy, this is multilingue. Baby, you're not bullshit, but this is how we do this. It's deeper than rap fam, it's more than the music.